E siamo in collegamento con Locarno, dove si trovano in questo momento Moira Bubola, Moira ed Alessandro Bubola. Mi sentite?
Qua ad attenderti, Mario, perché
Eccoci,
sentire la
eccoci.
tua voce vuol dire che finalmente possiamo partire a parlare di cinema, raccontarvi di questa 76esima edizione da Alessandro Bertoglio.
E da Moira Bubola, appena superati i problemi di tavolo traballante, riusciremo anche a entrare nel merito del cinema. No, scherzi a parte,
La
noi.
serata di ieri sera, Alessandro, è stata una serata che ha, diciamo così, movimentato Piazza Grande, perché cosa è successo?
Beh, ieri sera c'è stata una incursione sul palco durante la serata dedicata alla presentazione del film di cui abbiamo parlato, di cui abbiamo tessuto le lodi ieri, quando all'improvviso due attivisti per il clima, approfittando dell'occasione, sono saliti sul palco con uno striscione. Ovviamente c'è stato un attimo di timore, sono arrivati gli agenti della sicurezza, però tutto si è risolto senza colpo ferire, tutto tranquillamente. Addirittura uno di questi ragazzi ha avuto modo di parlare e di esprimere le motivazioni. Ha detto una cosa molto bella, brevemente ve la dico. Ha detto: io amo il cinema, mi piacerebbe essere seduto lì insieme a voi, però amo anche il mio pianeta, amo anche la nostra vita e quindi sono qui. Passerò la notte probabilmente in prigione mentre voi continuerete a vedere il film, però sappiate che è un problema che ci tocca tutti.
Hanno scelto la serata di ieri sera perché c'era appunto il lavoro dedicato all'Antartide di Luc Jacquet, il grande cineasta francese che ha accolto questi ragazzi, e anche John Annazzaro ha subito fatto salire i due attivisti per il clima, ha dato loro la parola. Dunque la gestione è stata ottima, vero è che ci si chiede come sia stato possibile che due persone abbiano potuto salire così facilmente sul palco di una manifestazione internazionale. Questo sarà un problema che dovrà gestire il Locarno
Sicuramente, però è molto
Film
semplice. No,
Festival.
non lo dico perché sennò magari
Non dire nulla, fermiamoci qui
diamo l'idea a qualcun
e
altro.
accogliamo il nostro ospite. Sono particolarmente felice che sia oggi con noi Francesco Zippel, produttore e documentarista. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Le chiedo di avvicinarsi al microfono perché sono ultrasensibili. Perfetto. Lei ha portato l'anno scorso alla Mostra Cinematografica di Venezia e quest'anno qui fuori concorso Sergio Leone, l'italiano che inventò l'America. Un documentario che ieri ha fatto tutto esaurito, i biglietti già domenica non si trovavano più biglietti, poi entreremo nel merito di questo suo nuovo lavoro. È per noi un piacere però che lei sia qui con noi oggi, perché lei ha dedicato tanto tempo anche alla figura di William Friedkin, grande cineasta, l'esorcista, il braccio violento della legge, tanti altri lavori, questi due, insomma, i due titoli che lo hanno consacrato, che hanno consacrato Friedkin a livello internazionale. Si intitolava il suo lavoro Friedkin Uncut. Beh, che cosa ci può dire di questo cineasta scomparso ieri? Lui era del 35, dunque aveva passato gli 87 anni, di questa figura molto particolare del cinema statunitense.
William Friedkin è stato un regista straordinario. Sicuramente lui apparteneva a questa generazione, la cosiddetta nuova Hollywood, quella dei De Palma, Scorsese, Coppola,
Cimino.
Cimino, Bogdanovich, tutti i suoi carissimi amici. All'interno di quel gruppo di persone è stato forse il più indipendente tra gli indipendenti. E per indipendente intendo proprio lui aveva questa capacità di scegliere soggetti, approcciare film con una totale libertà di pensiero e anche proprio di soluzioni creative e stilistiche che l'hanno reso un'icona del cinema. Ripeto, non solo di quel periodo, è considerato a ragione uno dei più grandi registi della storia del cinema. Avendo avuto la fortuna di conoscerlo bene, di diventare suo amico, posso dire che la sua unicità era legata anche alla straordinarietà della sua persona. Era un uomo molto intelligente, molto curioso, straordinariamente divertente, ironico, che per il regista dell'esorcista è una cosa, no? Lui dico sempre che è esattamente come i grandi comici tendono a essere persone piuttosto taciturne e anche un po' tristi nella vita. Lui che amava anche queste zone scure all'interno, da rappresentare all'interno del proprio cinema, invece era una persona straordinariamente leggera e divertente.
William Friedkin, che fa parte ormai indissolubilmente anche della storia del Festival di Locarno, perché nel 2009 ha ricevuto il Pardo alla Carriera, quindi una piccola parte anche della storia di questo festival è legata a un nome importantissimo. Mi ha fatto male sentire l'elenco che ha fatto prima, perché tanti di questi non ci sono più con noi e insomma avremmo voluto vedere altre cose girate da personaggi di questo genere, Cimino non soltanto.
Certo, sono grandi nomi che hanno lasciato un'impronta, ma noi oggi, grazie a Francesco Zippel, entriamo nel merito di un altro grande nome del cinema, Sergio Leone, l'italiano che inventò l'America. Noi raccontiamo un po', chi ci sta ascoltando, come lei lavora, sia per Friedkin Uncut, sia per Sergio Leone. Lei lavora ricostruendo queste personalità attraverso il racconto di altri grandissimi. E io cito alcuni nomi che hanno preso parte a Sergio Leone, l'italiano che inventò l'America. Naturalmente c'è Clint Eastwood, c'è Robert De Niro, ma c'è anche Frank Miller, il grande autore di Sin City, e poi c'è anche Damien Chazelle, c'è Quentin Tarantino, c'è Darren Aronofsky. Ecco, come fa Francesco Zippel a coinvolgere queste personalità? Come ha fatto?
Ma
non mi dica che è bastato solo il nome di Sergio Leone.
Il nome aiuta e aiuta anche molto la generosità e la sincera riconoscenza che queste persone hanno mostrato nei confronti di un regista che tanto ha fatto e tanto fa per loro. E dico sempre che Sergio Leone è una delle sue tante peculiarità, il fatto che lui è stato un regista che in qualche maniera è riuscito a fornire degli ulteriori elementi alla grammatica del cinema, no? Quindi nel famoso handbook, no? dei grandi registi di talento, perché questi sono registi di straordinario talento, Sergio Leone rappresenta delle chiavi, delle possibilità espressive che loro hanno utilizzato in maniera assolutamente differente, Tarantino in un modo, Spielberg in un altro, Scorsese in un altro ancora.
E Damien Chazelle?
Chazelle io appunto l'ho conosciuto fra l'altro tramite William Friedkin. L'ho coinvolto perché, essendo forse uno dei registi oltre più interessanti del panorama contemporaneo, ma più attenti al rapporto tra musica e cinema, chi meglio del giovane amante del rapporto cinema e immagini poteva raccontare il più grande regista che insieme al suo straordinario partner Ennio Morricone ha saputo, diciamo, mescolare questi due elementi, no, all'interno del cinema. Quindi come anche Aronofsky anche lui ha una grande musicalità, un senso della messa in scena anche spiazzante, che era una caratteristica che aveva pure Sergio Leone. Quindi l'idea era quella di raccontare attraverso di loro, attraverso la loro voce illustre, quella che è la straordinaria contemporaneità di Sergio Leone.
Ma è vero che Steven Spielberg a un certo punto ha detto: Francesco, mi devi aspettare perché voglio essere in questo documentario, io adesso sto girando il mio film, ma finché non sono da te, aspettami.
Sì, io avevo perso le speranze, nel senso che il film era già stato selezionato da Venezia e quindi lo stavo per consegnare, quando mi è arrivata una sua mail dicendo: ci sono, spero che tu non l'abbia ancora consegnato. E la cosa bella è che questa Director's Cut che ho presentato qui a Locarno è stato anche per me il modo per poter inserire tutte le parti di Spielberg che, per questioni proprio di economia di tempi, non ero riuscito a inserire all'interno del documentario veneziano, anche perché su Spielberg di solito uno lo costruisce un documentario, non lo inserisce alla fine un personaggio della sua statura e soprattutto della sua straordinaria generosità e capacità di raccontarsi. Spielberg, dico sempre, quando parla degli altri sembra uno studente entusiasta del primo anno di scuola di cinema, non quel colosso, quella figura di riferimento per tutti che è effettivamente. Quindi anche lì la generosità torna e ha restituito un punto di vista bellissimo.
Al di là dell'invidia assoluta per l'indirizzario di Francesco Zippel, perché fra numeri di telefono e email pagherei per averlo. Ha detto poco fa che di solito quando si fa un documentario di questo genere e si ha a disposizione Spielberg, lo si costruisce su di lui. Ecco, come si costruisce un documentario invece con tantissimi ospiti così? Probabilmente il lavoro di evoluzione è continuo. Quanto tempo ci si mette?
In questo caso c'è stata l'aiuto involontario della pandemia che ha bloccato per 2 anni il lavoro mi ha consentito di rimanere sulle tracce di Spielberg, di Eastwood, anche di Tarantino, che già conoscevo ma che fa mille cose, no? Quindi l'idea è quella di partire, come dicevate prima, da un gruppo di persone che naturalmente appartengono alla sfera del personaggio che si racconta, e poi andare per suggestioni. Ecco, prima Moira citava Frank Miller, no? Frank Miller mi incuriosiva perché ho sempre pensato quel modo di raccontare il mondo attraverso la graphic novel è un modo estremamente leoniano, perché lui ce l'aveva questa cosa. Quindi la cosa più bella è quando, di fronte alla mia eventuale strampalata richiesta, invece trovo un consenso entusiasta, e vedo quanto queste persone lo utilizzano come una sorta di breviario quotidiano per capire come fare la prossima tavola o immaginare un futuro film.
Francesco Zippel, che ha diretto Sergio Leone, l'italiano che inventò l'America. Allora, lei è un grande conoscitore del cinema, un grande appassionato di Sergio Leone, perché fin da piccolo so che lo guardava assieme a suo papà, assieme ad altri western, però Sergio Leone la divertiva di più. Ecco, che cosa è emerso da tutti questi incontri per lei? Cioè, che cosa si è portato a casa che non sapeva, che non conosceva di Sergio Leone e che l'ha sorpresa? O si è trattato soltanto di conferme?
Le conferme che sono arrivate dai grandi personaggi che ho incontrato mi hanno convinto di un'idea che avevo, ossia quella di quanto lui sia e sarà sempre centrale per chi si approccia al cinema e, ripeto, chi ha il talento di quelle persone, che quindi riesce, come Tarantino, a rielaborarlo a modo suo. La cosa che mi ha colpito, perché io quello che cerco di fare c'era una volta William Friedkin mi disse: per fare grandi film bisogna vivere una grande vita, e lui l'ha vissuta una grande vita e ha fatto grandi film. Sergio Leone a sua volta ha vissuto grandi esperienze nella propria vita e ha vissuto anche grandi traumi. Uno su tutti, l'emarginazione del padre, grande regista dei tempi del muto, che venne emarginato dal regime fascista. L'idea che lui, e lo racconta nel documentario, abbia saputo tradurre quel trauma familiare, personale, nella voglia, nel desiderio in qualche maniera di riscattare il papà attraverso il suo percorso artistico, che secondo me poi è pienamente rappresentato da C'era una volta in America, che credo sia il film, sì, anche di suo padre. Cioè, lui aspetta 13 anni per fare quel film perché doveva in qualche maniera anche rendere omaggio a suo padre, dall'idea di quanto la sua purtroppo breve esistenza, perché è morto a 59 anni Sergio Leone, però sia stata piena di spunti e di stimoli per fare straordinari film.
Qui a Locarno, alla 76ª edizione, lo abbiamo detto, tutto esaurito per Sergio Leone, l'italiano che inventò l'America. Chi ci sta ascoltando, dove potrà vedere questo documentario?
Allora, il documentario è in streaming su Sky, su Now, e poi sulle varie piattaforme, su Apple, su Google Play, YouTube, insomma, anche su Prime Video, quindi si può raggiungere in modi diversi.
Era necessario dirlo, Alessandro, perché davvero code infinite e gente senza biglietto. grazie a Francesco Zippel per essere stato qui con noi in diretta, è stato un grande piacere.
Grazie a voi, grazie mille.
arriva. Arriva il momento.
Sì, lo aspettiamo sempre, anche dopo le note di Michel Legrand.
Arriva il momento nel quale noi diciamo la nostra sui film del concorso, così potete avere una panoramica di tutto quello che succede. Sappiate che nel caso potete ritrovare tutto anche sulle pagine di rsi.ch Cultura, dove appunto c'è una sezione dedicata a tutti i film del concorso che abbiamo analizzato per voi. Moira?
Concorso internazionale Stepne di Marina Vroda, una regista che indaga i temi della separazione e del distacco. Marina Vroda arriva in concorso a Locarno con Stepne dopo essersi distinta a Cannes, dove ha ricevuto la Palma d'Oro per il suo cortometraggio Cross Country, che abbiamo visto anche alle giornate del corto di Winterthur. Stepne è appunto il suo primo lungometraggio ed è ambientato nella campagna ucraina. È inverno e Anatoli raggiunge la sua vecchia madre morente. La casa della sua infanzia vive una dimensione di abbandono. I ricordi del passato emergono da dettagli minimi. Attraverso le azioni quotidiane di Anatoli scopriamo il suo carattere. È un uomo introspettivo, gentile, che ama disegnare, amorevole con la madre, con la donna che la cura e con il cane di casa. Le ore scorrono lente e Anatoli, detto Tolia, in attesa del fratello che dovrebbe raggiungerlo a breve, inizia a riflettere sulla sua vita. Lo spettatore intuisce questi movimenti dell'animo dagli sguardi, dai dialoghi che Anatoli scambia con la madre, ormai sempre più debole. Quando entra in scena il fratello, uomo dalla personalità ingombrante, la sensibilità di Anatoli emerge in tutto il suo attaccamento per il luogo d'infanzia, i genitori, è una giovinezza ricca di promesse ormai svanite. Marina Vroda, in maniera distesa e meditativa, ritrae una personalità che riflette sul mondo ed è attenta e così dà corpo al sentimento della nostalgia. Nostalgia che passa, ad esempio, dal ritrovamento di un vecchio violino rotto che Anatoli, contro ogni logica, prova a suonare. Lo vediamo poi prendere carta e matita per ritrarre la madre come era da giovane, guardando una vecchia fotografia posata in una cornice sul tavolo. Attraverso riprese lente che insistono e si soffermano su vecchi oggetti, Marina Vroda riesce a dare forma all'impalpabile struggimento che avvolge lo scorrere del tempo. È sicuramente una regista di cui sentiremo ancora parlare, perché ha trovato sin da subito una voce e uno stile. È un film per tutti coloro che amano la grande letteratura e il grande cinema che arriva dall'ex Unione Sovietica.
Ed è un'opera prima, anche Patagonia,
che tu hai visto, che è il film italiano del concorso. Molti ne stanno parlando davvero bene di questo esordio.
Intanto possiamo fare subito un paragone con il film che hai appena raccontato tu, perché questo è l'esatto opposto. Allora, Patagonia è il lungometraggio d'esordio del promettente regista italiano Simone Bozzelli, 29 anni, che i più conoscono per aver diretto un video dei Maneskin. In realtà però si era già fatto notare con alcuni cortometraggi, uno dei quali, Giochi, era qui a Locarno fra i pardi di domani nel 2021. Sono due i personaggi attorno ai quali ruota il film: il giovanissimo Yuri, interpretato da un bravissimo Andrea Fuorto, ed il clown animatore Agostino, incarnato da Augusto Mario Russi, anche lui bravissimo, forse anche troppo. La scintilla tra i due scocca durante una festa di compleanno per bambini, nella quale Yuri, che vive con l'anziana zia in un piccolo paesino abruzzese e l'aiuta nella macelleria di famiglia, rimane colpito dall'abilità e dal carisma magnetico di questo ragazzo, che immediatamente gli offre una possibilità di fuggire dalla sua routine quotidiana, dalla sua vita senza apparenti sbocchi e dalla timidezza che lo caratterizza. Insomma, lo vuole come assistente. Qui comincia il loro viaggio verso una Patagonia che in realtà non è il luogo del Sud America che i più conoscono di nome, ma che in pochi hanno visitato di persona in realtà, bensì la metafora di una vita e di un futuro diversi e possibili. Peccato che per il giovane Yuri il percorso in questione passi attraverso l'instaurazione di un rapporto che lo legherà al compagno di viaggio e mentore in una maniera ambigua, fin troppo profonda, mettendo in scena un gioco di sopraffazione e di potere a tratti emotivamente soffocante. Da un lato il controllo e la punizione, dall'altro la sottomissione quasi vicina alla prigionia, sia fisica che emotiva. È un film spietato, un racconto di incredibile durezza che spiazza e porta a riflettere sul senso di quando un amore, ma anche solo un'amicizia, sono malati e praticamente senza senso. Però restano legami fortissimi. Complimenti ancora all'esordiente Simone Bozzelli, perfetto nel narrare questa vicenda, ma soprattutto nel dirigere i due attori protagonisti. con debutti così mi sbilancio, possiamo solo sperare bene.
Il cinema italiano sta bene, il cinema in generale sta bene. Diamo il benvenuto alla collega Chiara Fanetti, buongiorno.
Buongiorno Moira, buongiorno Alessandro.
Una carta bianca la tua che ti porta a frequentare le sale del concorso, dell'altro concorso presente qui alla 76esima edizione, ce l'ho fatta, quello dei cineasti del presente. Cosa ci porti oggi?
Oggi vi porto uno spunto che arriva dallo stesso paese, sono due film spagnoli. Nego Urbilac, un film realizzato da un collettivo di registi, sono in quattro in totale, si chiama Collettivo Negu, e l'altro invece è qualcosa di completamente diverso, si intitola On the Go ed è girato da due registe, Maria Giselle Rojo e Julia De Castro, che è anche attrice di questo film, e tutte e due hanno in comune il fatto che fanno un po' i conti con la storia del loro paese, con la Spagna. Il primo, Nego Urbilac, ci porta nel 2011, l'ETA ha appena annunciato la fine della lotta armata nel paese, e quello che noi seguiamo è il percorso di questa ragazza che sta tentando di raggiungere la frontiera con la Francia. La vediamo passare da un'auto all'altra, da una casa all'altra, nelle zone montane del paese. Non sappiamo esattamente perché sta sfuggendo. Tutte le informazioni noi le abbiamo dalla radio, però chiaramente, visto che quello che apprendiamo è appunto la fine della lotta armata dell'ETA, è chiaro che uniamo i puntini. È incredibile come questo film sia ricco, pregno di silenzio, e questa è una riflessione che probabilmente si porta avanti una nuova generazione di registi e di registe che tenta di fare i conti con un grosso capitolo della storia spagnola che in qualche modo forse non è ancora davvero stato affrontato, spiegato, qualcosa che è finito anche piuttosto bruscamente, che aveva fatto molte vittime, che aveva delle richieste e che in qualche modo forse non ha saputo incontrare poi delle soluzioni concrete. L'altro film, invece, On the Go, è un film che fa davvero sorridere. Ci sono delle battute incredibili all'interno del film e noi seguiamo questo viaggio completamente onirico di questa attrice, cantante, che va a salvare un suo amico più giovane, omosessuale, che ha appena dato fuoco a un club, e iniziano questo viaggio on the road per l'Andalusia, dove incontrano una ragazza che sostiene di essere una sirena e che sta tentando di avere dei figli. È tutto un ragionamento sulla maternità al giorno d'oggi e soprattutto tenta anche di fare un parallelismo con quello che è stato il cinema spagnolo degli anni 70, quindi dopo il franchismo, una grande liberazione sessuale, se vogliamo, dei costumi, un'epoca un po' libertina, ma tenta di vederla oggi con le app dello smartphone, con il tentativo di capire che cosa fare delle proprie vite, soprattutto per le donne che forse in realtà non vogliono la maternità ma in qualche modo la sentono assente. E quindi devo dire che è un film davvero divertente, che però porta dei temi molto interessanti. La cosa particolare sono proprio molte frasi che sono delle battute incredibili. Dura 72 minuti, sappiatelo, perché quest'anno il concorso ha delle lunghezze importanti, delle durate importanti, e questo invece risolve un tema interessante in modo anche leggero e molto visionario in breve tempo.
Allora Chiara, se puoi ripeterci due titoli, perché mi sembra che valga la pena seguirli tutti e due, stiamo parlando del concorso Cineasti del Presente.
Il primo è Nego Urbilac e viene proiettato domani alle 11.30, poi giovedì alle 21 e venerdì alle 13.30. Il secondo è On the Go e è stato proiettato questa mattina, lo potete vedere anche domani alle 21 e giovedì alle 13.30.
Io a questa lista per Cineasti del Presente aggiungo Touched di Claudia Rorarius, l'ho visto ieri, la sala era piena, ci sono delle repliche oggi e domani. Touched ci porta nel mondo della sessualità, la sessualità vissuta da chi ha un corpo diverso, perché Maria è un'infermiera ed è obesa, Alex è un paraplegico. Inizia questo loro rapporto e anche in questo caso, Alessandro, è un rapporto di forza e di sopraffazione che la regista risolve con una grande intelligenza e anche con degli aspetti di linguaggio cinematografico, ad esempio a livello di colore, molto stimolanti, non ancora visti. Dunque, se aveste occasione, aggiungo i due film spagnoli di Chiara, sempre nel concorso Cineasti del Presente, Touched di Claudia Rorarius. Ecco, tu accendi il microfono.
Io accendo il microfono e riporto lo schermo al centro della piazza, perché noi siamo in chiusura, ma questa sera quattro parole. Ken Loach, Old Oak. Imperdibile.
Imperdibile, dunque vi aspettiamo qui a Locarno da Moira Bubola
e Alessandro Bertoglio. Buona giornata, ma soprattutto
buon cinema.